vivere in contrasto con la ricerca del tempo. Comprendere questo aspetto, cioè un atto di volontà contrastante con l'esigenza del diritto, un atto di volontà che è stato, c'è stato, ma non ci doveva essere. Ecco, per comprendere Cristo dobbiamo partire ancora una volta dal dato di fatto, cioè da quello che è il fatto nella sua soggettività. Come per comprendere che cos'è la divinità oggettiva, siamo dovuti partire dal fatto, così per comprendere che cosa è la divinità soggettiva dobbiamo partire dal fatto. Qual è il fatto che sottostà alla valutazione di antidivinità oggettiva? È il dato sociale e naturale, il comportamento del soggetto nel suo estrinsecarsi nella realtà fino al suo risultato. Questo è il dato di fatto sul quale cade il giudizio di contraddizione al diritto. E qual è il dato di fatto sul quale cade nell'aspetto soggettivo il giudizio di contraddizione al diritto? È l'atto di volontà del soggetto. Quindi mentre per l'antigiuridicità oggettiva il fatto che sottostà al giudizio è un accadimento della vita sociale, è il prodursi di una situazione che il diritto deve apprezzare per parte sua, per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, il fatto che sarà oggetto di valutazione giuridica e di valutazione giuridica negativa è semplicemente l'atto di volontà, è la decisione del soggetto che mette in movimento quella catena causale, quel processo esecutivo, quel processo realizzativo che giungerà poi nel suo punto finale alla creazione di una situazione. Quindi ci raccogliamo in questo momento per esaminare com'è la volontà del soggetto che è suscettibile di essere considerata contraria al diritto, quindi antidivinità. Possiamo dire che vi sono due forme che la volontà assume, della vita ci occuperemo oggi, dell'altra nella prossima lezione. E queste due forme, questi due atteggiamenti della volontà sono descritti puntualmente dal nostro diritto, cioè vi sono degli articoli del codice che danno una definizione dei modi nei quali può esprimersi una volontà contrastante al diritto e perciò riprovevole e riprovata dal diritto. I modi sono essenzialmente il dolo e la colpa. Categorie le quali potrebbero essere certamente identificate dalla dottrina del diritto, quindi non avrebbero bisogno di una definizione legislativa, ma il nostro codice, che è orientato come voi sapete nel senso di un stretto legalitarismo, come definisce oggettivamente i fatti destinati ad essere considerati come reati, quindi quei tipi di comportamento che saranno considerati come reati, descrive anche compiutamente gli atteggiamenti della volontà, gli atteggiamenti che possono presentarsi nel modo di essere della volontà del soggetto, cioè i diversi tipi di volontà dell'uomo, i diversi tipi di volontà contrastante con il diritto. E possiamo dire, anticipando per comprendere meglio quello che stiamo per dire, che le due forme nelle quali la volontà si estrinse e che il diritto conosce, giudica e condanna sono o la volontà diretta a realizzare un obiettivo che sia oggettivamente illecito, cioè la volontà che si rivolge a creare una situazione di fatto contrastante con le esigenze dell'ordine giuridico, ovvero una volontà che senza indirizzarsi intenzionalmente verso la produzione di situazioni sociali inaccettabili per il diritto, perviene egualmente a questo risultato, che non è il risultato avuto di mira dal soggetto, ma è il risultato che scaturisce da una sua condotta che il diritto non può approvare perché condotta imprudente e quindi suscettibile di determinare, anche senza volerlo, delle situazioni che il diritto considera contrarie alle sue finalità di ordine sociale. Quindi la volontà, secondo la definizione che ne dà il nostro diritto, può essere o una volontà diretta a realizzare un evento non accettabile per il diritto, o può essere una volontà che senza indirizzarsi verso la realizzazione del risultato sgradito al diritto si esprime in un comportamento che obiettivamente viene a causare, a dispetto della volontà del soggetto, viene a causare la produzione dell'evento. Noi oggi dobbiamo considerare la vita e più importante forma di volontà contraria al diritto. Cioè dobbiamo considerare la volontà che si indirizza intenzionalmente alla produzione del risultato che il diritto richiede disarmonico e inaccettabile, cioè la volontà di chi vuole, di chi propriamente protende le sue energie spirituali e fisiche verso la realizzazione di un simile evento delittuoso, e quindi la volontà di chi esprime la propria personalità, la propria capacità di decisione in modo puntualmente difforme da quello che il diritto richiede. Perché volere intenzionalmente la morte di una persona significa volere contrastare la esigenza della legge diretta a garantire invece la integrità della vita umana. Quindi ha una volontà diretta, tesa verso l'evento, ma rispondenza a una volontà tesa all'opposizione contro il diritto. Una volontà che dice no, consapevolmente e pienamente, mentre il diritto esige dal soggetto di dire il sì. Naturalmente prima che intervenga questa valutazione, questa espressione normativa, come si dice, cioè la volontà del soggetto è una cattiva volontà, è una volontà antigiuridica, è una volontà che non ci doveva essere. Ecco, prima di giungere a questa comparazione tra fatto e diritto, tra fatto soggettivo e diritto, soggettivo e diritto, come impulso di volte al soggetto, dobbiamo vedere come si atteggia sul piano del fatto psicologicamente la volontà del soggetto. Ecco, il nostro codice nato di questa che si chiama volontà dolorosa, una definizione, nel senso che considera dolorosa la volontà nella quale con coscienza e volontà ci si indirizza verso un evento che è considerato come elemento determinante per il verificarsi del reato. Cioè il nostro codice dà una definizione della volontà che si attaglia a quella categoria di reati che noi abbiamo chiamato di evento in senso stretto. Vi ricorderete che noi abbiamo detto che ogni reato contiene in sé necessariamente un evento, perché ogni reato realizza un fatto compiuto che ha un suo significato, il suo contenuto nella vita sociale, e questo significato e contenuto del fatto è apprezzato negativamente dal diritto, quindi costituisce quel momento di antigiuridicità oggettiva di cui abbiamo parlato. Ma certamente vi sono, si deve riconoscere, dei reati nei quali il contenuto socialmente significativo e quindi giuridicamente illecito è implicito nell'azione ingiuria, è un atto singolo ben definito nel quale è implicito questo contenuto che il diritto non approva. Ci sono invece reati che hanno un evento in senso stretto, cioè reati che hanno un lungo processo di produzione per cui si ha una volontà, un processo esecutivo, uno sbocco di questo processo esecutivo come la morte della persona, che è il contenuto dell'azione, quel contenuto che è negativamente valutato dal diritto. Ora la definizione che dà il nostro codice è una definizione che guarda soprattutto a questo tipo, cioè a questi reati con un evento che si distacca sensibilmente dalla ragione. Allora si potrebbe dire che la definizione della volontà dolosa è per il codice limitata soltanto ai casi nei quali l'evento, la conseguenza, il frutto del reato si distacca sensibilmente da noi. Si può dire più semplicemente che il più comprende il meno, che quindi quando si considera la volontà dolosa come riferimento ad un evento che si distacchi dalla condotta del soggetto, implicitamente si considera una volontà dolosa quella che copre un'azione nella quale è già implicito il suo contenuto antisociale e antigiuridico. Quindi mi sembra che la formulazione che dà il nostro codice, perché letteralmente si attagli solo ad una categoria dei reati, quella nella quale il fatto si concreta in un evento distinto dalla azione umana, sia una definizione in definitiva valida per l'ambito in generale del fatto, sia caratterizzato da un evento implicito nell'azione o sia caratterizzato da un evento distaccato e distinto dall'azione. Che cosa richiede il nostro codice perché si possa parlare di una volontà dolosa? Richiede innanzitutto la coscienza. E voi questo termine coscienza lo conoscete perché lo abbiamo già evocato a proposito del soggetto di diritto penale. Quando abbiamo indagato intorno alla capacità giuridica penale, abbiamo detto che essa consiste nella capacità di intendere e di volere. E i casi che abbiamo considerato di incapacità per immaturità, per mancata sanità mentale, li abbiamo sempre qualificati come casi di incapacità di intendere e di volere, osservando qualche volta che in alcuni casi è prevalente la capacità di non intendere, in altri la è prevalente la incapacità di volere, quindi la incapacità di intendere o l'incapacità di volere. Perché per volere in senso stretto, per volere con un significato negativo per l'ordinamento pubblico, occorre innanzitutto la consapevolezza di quello che si fa, la vera, la piena coscienza di quello che si fa. Ecco la differenza che c'è tra azione di cui abbiamo parlato e azione colpevole. Vi ricordate quando abbiamo detto che anche il pazzo, anche il ragazzo immaturo possono compiere un'azione, cioè hanno una certa coscienza, un certo barlume di coscienza e un certo grado di volontà. Però se si possono commettere un'azione, non possono commettere un'azione colpevole, cioè non hanno a presidio dell'azione compiuta una volontà illuminata pienamente circa la natura del fatto, il suo significato e le sue conseguenze. Perché che cosa è una volontà dolosa se non il modo attraverso il quale il soggetto si appropria e fa suo un certo processo di realizzazione, una attuazione, una azione con il suo risultato della vita sociale? Che cos'è che lega quello obiettivamente noi sappiamo che quel che lega questi termini è la causalità materiale, ma sul piano psicologico, sul piano spirituale, quello che lega, quello che avviene nella realtà, l'attività con la quale si decide è il soggetto, è l'esistenza di una coscienza, di una consapevolezza, di una mente che abbraccia quello che accade e manifesta quello che accade come presente della personalità del soggetto. Se io non so veramente, non so profondamente, non so in base ad una mia normalità e maturità che cosa sto facendo, sono piuttosto un meccanismo che si muove contro la macchina anziché un uomo in movimento, perché vi sia un uomo in movimento che è il solo che commette reato, che è il solo che commette peccato, occorre che vi sia innanzitutto la consapevolezza, cioè la illuminazione della coscienza, una illuminazione che deve abbracciare il fatto nel suo insieme, cioè deve riferirsi al complesso della realizzazione dell'incontro, del soggetto vi sia o non vi sia sensibilmente distinto l'evento dal quale dipende la condizione del reato. Quindi il soggetto deve capire tutto quello che accade. E il soggetto, nella misura nella quale questo processo di realizzazione ha un iter di sviluppo, deve prevedere quella che si chiama la conseguenza del suo agire. Deve prevedere l'evento nel quale il reato si completa. Se io voglio impugnare, io devo sapere, devo essere consapevole che la frase che io pronuncio, la parola che dico, ha significato ingiurioso, quindi viene a colpire quel bene dell'onore che è nella realtà della tutela subita. E se io uccido, devo prevedere, cioè la mia coscienza deve protendersi fino al punto di arrivo del processo realizzativo della mia volontà e della mia azione, devo conoscere e conoscere prima, cioè prevedere quello che sta per accadere, quello che può accadere senza questa previsione, cioè senza questa capacità della coscienza, della mente umana di abbracciare e di fare propria l'intera realizzazione del fatto, non vi è appropriazione del fatto al soggetto, egli non è il padrone, non è l'autore, lo diventa nella misura in cui comprende e prevede. E si potrebbe dire che basti la previsione, ma non è difficile rilevare che la previsione non basta. Non basta perché, come vedremo, vi è l'altra forma nella quale si esprime la volontà contraria al diritto, nella quale vi è una previsione e tuttavia non vi è il dono. Cioè non basta conoscere e prevedere quello che si vuole. Anche l'automobilista imprudente che si lancia ad una velocità pericolosa può prevedere come possibile conseguenza della sua corsa la menomazione della integrità o della vita di un altro soggetto, e questa è certamente una aggravante, ma non toglie che il soggetto
soggetto che pure ha avuto questa previsione e questa conoscenza non si sia proteso verso quell'evento come evento intenzionale, come evento voluto. Il soggetto imprudente nella vita certamente in maniera riprovevole scacciato dalla sua mente l'idea fastidiosa che la sua corsa possa costare la vita di un uomo che per questo egli è rimproverato a titolo di colpa, ma senza che sia possibile parificare l'atteggiamento spirituale di chi è solo imprudente e quindi non tiene conto delle previsioni di eventi possibili, quell'atteggiamento di chi crede e vuole l'evento, cioè si indirizza intenzionalmente a realizzarlo. Ora, per ritrovarci con la volontà dolosa di cui ci stiamo occupando, bisogna dire che non è sufficiente, anche se è necessaria, la previsione dell'evento, la consapevolezza di quello che sta per essere realizzato nella realtà, ma occorre un'attenzione della volontà, cioè l'arco del volere deve tendersi e deve giungere fino al bersaglio dell'evento come evento avuto di via. Quindi chi uccide intenzionalmente, dolosamente, non soltanto prevede questo evento, non respinge questa idea come assunta, la accetta e verso quella realizzazione con la sua volontà. Questo si chiama intenzione, ecco perché il volo è chiamato un volere secondo l'intenzione del soggetto, un indirizzarsi ad una meta che il diritto giudica negativamente e indirizzarsi ad essa con intenzione. Quindi vedete come il fatto nel dono è fatto veramente proprio dal soggetto, tutto diventa opera sua, perché non c'è una parte come nella colpa del fatto che si verifica al di fuori o contro l'intenzione del soggetto, sebbene a causa della sua imprudenza riprovevole. Qui tutto il fatto è tutto nella coscienza e quindi è tutto nella volontà e tutto nella capacità di realizzazione del soggetto. Quindi questo doloso è il fatto più suo che si possa immaginare, quello nel quale è pienamente impegnata la personalità del soggetto, che è pertanto nell'ente rimproverà con il massimo rigore, perché il dono è la massima forma di responsabilità soggettiva e poi la forma ordinaria di responsabilità soggettiva, perché tutti i reali sono libidi se dolosi, mentre soltanto alcuni reati sono punibili se colposi, cioè se imprudenti, nei termini che cercherò di spiegarvi nella prossima lezione. Allora noi abbiamo qui, ecco, vediamo un soggetto che conosce, possiamo dire, e vuole il fatto nella sua interezza, in tutto il suo contenuto, in tutto il suo significato. Ma deve il soggetto conoscere e volere il fatto nel suo significato di opposizione
attenzione al diritto, alla esigenza del diritto. O è sufficiente, come qualcuno mi chiede, che il soggetto abbia consapevolezza, intenzione e volontà con riferimento a quello che è il dato concreto, materiale, al fatto come avvenimento che si estrinseca nella natura, ma a prescindere dalla valutazione che la società e il diritto ne fanno. Per questa indifferenza sembra limitare la norma dell'articolo 5 del nostro codice, per cui si richiede che la ignoranza della legge penale non scusa. Cioè dire, si può essere indolenti, si può essere soggettivamente contro il diritto, si può essere condannati anche ignorando la legge. Questo per il nostro codice. E sembrerebbe che l'ignorare la legge voglia dire l'ignorare la possibilità di ignorare il significato sociale del fatto, vedere il fatto solo nella sua struttura materiale e naturale. Questa però è una ipotesi assurda, cioè si può comprendere che il nostro codice, per tagliare corto di fronte alle polemiche e dalle contestazioni che potrebbero venire dall'affermata ignoranza della legge penale, dichiari che di per sé la ignoranza della legge penale non scusa, quindi non toglie alla volontà il suo significato negativo dal punto di vista del diritto. Ma non c'è dubbio che almeno nella sua consistenza etico-sociale, al di fuori di quella che vorrei dire la conoscenza tecnica della legge incriminatrice, al di fuori di questo, il fatto di cui il soggetto deve avere consapevolezza e intenzione non è un dato brutto, non è un momento della natura, il fatto di cui il soggetto purtroppo si appropria con la sua volontà consapevole, con la sua spinta intenzionale, è un fatto della vita sociale inserito nel mondo dei valori etico-giuridici, ed è impensabile che il soggetto possa essere considerato autore di un fatto riprovevole, quindi sia egli stesso riprovevole e riprovato, qualora egli non abbia una consapevolezza almeno sommaria del significato negativo del fatto, del complesso delle valutazioni etico-giuridiche che si esprimono tecnicamente attraverso le norme di diritto penale, che sono vive della coscienza della società. Quindi una certa consapevolezza del carattere illecito, antigiuridico del fatto che il soggetto lo deve fare. E senza questa consapevolezza è in realtà difficile costruire una volontà colpevole, cioè una volontà antigiuridica, una volontà riprovevole del soggetto. Perché io sono riprovato per aver voluto qualche cosa, sono riprovato per aver detto di sì a qualche cosa, sono riprovato per aver compiuto con il mio sì, con la mia volontà, una scelta, e compiuto la scelta di una esperienza sociale negativa. Non mi si può rimproverare di avere semplicemente voluto. Sarebbe una sorta di rimprovero obiettivo assurdo. Allora veramente dovremmo dire che vi è una pubblicità soggettiva, dovremmo dire che vi è una responsabilità oggettiva. Il diritto condanna un soggetto in quanto esiste una sua volontà che si indirizza ad un certo contenuto socialmente insignificante. Questo è assunto, intanto io sono riprovato per il mio sì, perché io ho detto di no consapevolmente, ho disobbedito all'ordine giuridico, e disobbedire all'ordine giuridico significa volere quello che il diritto non vuole che avvenga, e quindi volere quel certo contenuto che il diritto mi ammonisce a non volere per non turbare l'armonia sociale. Quindi io non ho dubbi che la volontà colpevole nel caso di dolo sia come si afferma una volontà normativa, certamente è una volontà che è giudicata negativamente dal diritto, ma è giudicata negativamente dal diritto in quanto esprime una determinazione consapevolmente contraria al diritto della coscienza di quello che essa produce nel suo significato etico sociale. Ecco perché questa è la forma normale, è la forma massima di responsabilità soggettiva, perché io contrasto al diritto frontalmente, volendo e sapendo di volere quello che il diritto ragionevolmente preclude alle realizzazioni. Del dono si possono dare parecchie distinzioni. La prima, mi soffermo solo su due che sono quelle che hanno più interesse, la prima è distinzione tra dono generico e dono specifico. Talvolta il dono è semplicemente la coscienza, l'intenzione, la volontà di produrre un certo effetto. Qualche volta invece si richiede la coscienza e volontà di quell'evento e di uno scopo ulteriore che vale a qualificare compiutamente la volontà. Ecco, nel fondo l'appropriazione della cosa. Qual è il dono che presidia questo reato? Certamente consapevolezza e volontà di prendere, di far proprio, di portare nella propria sfera la cosa altrui, ma prenderla senza il fine di utilizzarla, senza il fine ulteriore di appropriarsene veramente, di farla propria, di utilizzarla. Ecco, questo non è ancora dono pieno per questo reato, perché questo reato è sorretto da un dono specifico. Occorre, come dire, una duplice intenzione che risponde a due momenti: uno è il momento dell'appropriazione, l'altro è il momento del trarre profitto, cioè della utilità la cosa. Non occorre che la cosa sia in effetti utilizzata, occorre che la cosa si voglia utilizzare. E furto solo quando si intenda prendere la cosa, metterla nella propria disponibilità e usarla a proprio fine. Quindi talvolta viene isolato dal quel complesso mondo dei motivi che stanno dietro l'azione, un motivo particolare che assume un rilievo del diritto. Direi questi motivi, cioè le ragioni di fondo che hanno spinto il soggetto a fare qualche cosa di contrastante con il diritto, sono o irrilevanti o parzialmente rilevanti. che io abbia un figlio per desiderio o per la vita è in un certo senso rilevante, poi diventerà rilevante certo quando io mi spingerò nella valutazione delle circostanze o nella valutazione delle motivazioni del reato, ma di per sé non è necessario sapere il motivo, la ragione ultima per la quale un reato è stato commesso. In questi casi invece, se chiamiamo il dolo specifico, il dolo non c'è, cioè il reato non esiste ancora fino a che non vi sia questa volontà di secondo grado, cioè questa intenzione, questa motivazione che non è irrilevante ma diventa elemento costitutivo del dolo e quindi lo caratterizza e lo qualifica. L'altra distinzione importante che peraltro penso che potremo riesaminare meglio occupandoci della colpa della prossima lezione e la distinzione tra dolo diretto e dolo indiretto, tra dolo diretto e dolo eventuale, cioè quella distinzione sottile tra certi tipi di previsione e altri tipi di previsione. Abbiamo detto prima che l'automobilista che corre veloce prevede, o almeno può prevedere, ma normalmente prevede di poter recare danni, e tuttavia esclude con la sua mente comodamente questa prospettiva che lo costringerebbe a frenare. Ma certamente se ti fosse certo, non dubbioso, ma certo, circa le conseguenze che potrebbero verificarsi per la sua corsa volata, egli si fermerebbe. Fin qui siamo nel campo della colpa. Ma se il soggetto, per le circostanze, le strade strette nelle quali circa l'affondamento della strada, prevede come estremamente probabile, o come certo, o come estremamente probabile il verificarsi dell'evento, e tuttavia non rinuncia alla sua cosa, e si assume il rischio della produzione dell'evento antigiuridico, cioè assume un atteggiamento di indifferenza, accada pure quello che deve accadere, ma io non mi fermo. In questo caso sarebbe certamente riduttivo dire che siamo di fronte ad una colpa contenzione, dobbiamo dire che siamo di fronte ad una vera volontà per quanto indiretta, cioè il dono indiretto o eventuale che si esprime in una volontà che senza indirizzarsi intenzionalmente verso l'evento assume su di sé il rischio che l'evento si verifica, si pone in una condizione di assoluta indifferenza di fronte alla previsione o certa o estremamente probabile del verificarsi l'evento. Vediamo allora ancora lunedì, voi volete terminare lunedì? Qual è la vostra aspirazione? Terminare lunedì.